Laser.
Subito dopo il suo ritorno dalla Norvegia, Hans Tentille contattò il comune di Edam, a cui Volendam apparteneva da secoli, per informarsi sulle circostanze della morte di Thaulow. Niente da fare. Nessuno aveva mai sentito parlare di quel norvegese. Era molto prima dell'era di Internet. Tentille si informò a destra e a manca e qualcuno gli consigliò di rivolgersi all'Istituto Nazionale per la Documentazione Storico-Artistica, all'AIA. Effettivamente, lì si trovavano alcune cartelle con foto tratte da cataloghi. Acque grigie, paesaggi innevati, vedute di porti. Chiamò di nuovo il comune di Edam e questa volta un impiegato più disponibile gli promise di indagare per lui. Qualche giorno più tardi ricevette una copia dell'atto di morte. Oggi, 6 novembre 1906, sono comparsi davanti a noi, ufficiale dello Stato Civile del comune di Edam, seguivano due firme. L'impiegato gli spiegò che, in mancanza di testimoni, erano state convocate in tutta fretta due persone che avevano firmato l'atto di morte, un commerciante e un impiegato del municipio. Una situazione bizzarra. Dovevano attestare la morte di qualcuno che non conoscevano.
A volte davvero i libri o i racconti nascono da dettagli. Succede anche nella Scoperta dell'Olanda di Jan Brocken, edizioni Iperborea, che porta i lettori attraverso paesaggi e dipinti che hanno fatto la storia dell'arte olandese e non solo. Tutto nasce per puro caso. Lo scopriremo tra poco proprio con lo scrittore dei Paesi Bassi, ma è giusto anticipare che La Scoperta dell'Olanda è una storia vera che sembra un romanzo, ambientato a Volendam, paesino sul mare a pochi chilometri da Amsterdam, con una particolarità non da poco per chi si confronta con tele e pennelli: la luce, assolutamente unica, che infatti ritroviamo in tutti i cataloghi dei musei e dei centri espositivi olandesi. Ma quello che non sappiamo è dove vivevano i pittori, come facevano a sapere di quella luce, di quei colori, di quelle possibilità offerte da un piccolo villaggio di pescatori. Jan Brocken, il suo libro è soprattutto ambientato in un hotel di Volendam. Lei ricorda, nel suo lavoro, la prima volta che lo visita. Ci riporta con lei a quel momento?
Oui, absolument. C'était il y a longtemps, c'était en 1980. J'étais là avec un poète néerlandais.
È stato molto tempo fa. Era il 1980 ed ero lì con un poeta olandese, un giovane poeta, che aveva scritto una poesia su un pittore norvegese morto nell'hotel Spander. E quindi volevo sapere, ma come sei arrivato a questa storia? È un poema molto, molto forte. E mi ha detto anche, la cosa migliore è che andiamo insieme in albergo, così forse capirai perché ero così incuriosito da questa storia. E sono andato con lui. E sono entrato in quell'hotel che non era praticamente cambiato negli ultimi 100 anni. E tutte le pareti erano piene di quadri. Non 10 o 15 o 20 quadri, no. C'erano quadri ovunque. C'erano quadri nell'ingresso, c'erano quadri nella sala da pranzo, c'erano quadri nel corridoio, c'erano quadri in tutte le camere, c'erano quadri nei bagni, dappertutto, dappertutto.
Entre 1400 tableaux dessins. E, bien sûr, je me demande comment c'est possible. Et là,
tra 1000 e 1400 tra quadri e disegni. E ovviamente mi chiedo come sia possibile. È certo che c'erano molti pittori internazionali che soggiornavano lì molto tempo e che tra tutti questi pittori alcuni non potevano pagare il conto. Quindi regalavano un quadro. C'erano anche pittori molto famosi che erano venuti. Renoir, Pissarro, che avevano soldi. Ma era un gesto verso l'albergatore che aveva creato questo hotel. E 40 anni dopo ho letto sul giornale che questo hotel era fallito. Era durante la crisi del coronavirus. Non c'erano più asiatici, perché c'erano tantissimi giapponesi, sudcoreani che venivano lì. E beh, ha chiuso. E lì ho pensato, ma devo scrivere la storia di questo hotel, perché anche nei Paesi Bassi non era molto conosciuto, anzi, quasi per niente conosciuto. Inoltre era il periodo del coronavirus. Sono uno scrittore di viaggi, sono sempre in viaggio e all'improvviso non potevo più viaggiare. Ma questo hotel si trova a 20 chilometri da casa mia ad Amsterdam, in un piccolo villaggio a nord di Amsterdam, e potevo raggiungerlo facilmente in bicicletta. Così ho iniziato la mia ricerca. L'hotel era chiuso, ma potevo visitarlo. Così ho iniziato a scrivere il libro, e quando ero a metà del libro, l'hotel ha riaperto.
L'hotel était donc fermé, mais je pouvais le visiter. Et donc je commençais d'écrire le livre, et j'étais moitié de mon livre que l'hotel est réouvert.
Nel 2002 l'hotel riapre e fa parte di una catena internazionale di alberghi. Quando lo visita, i quadri sono ancora appesi dappertutto?
No, quand j'étais de retour, il y avait déjà beaucoup moins, mais quand l'hotel était réouvert, il y avait presque...
No, quando sono tornato ce n'erano già molti meno, ma quando l'hotel ha riaperto, quasi tutti i quadri erano spariti. Erano stati messi in un magazzino per proteggerli. C'erano disegni su carta e naturalmente per decenni si è fumato. Si sono fumati sigari, sigarette, pipe. Quindi quei quadri non erano in ottime condizioni. Ma comunque c'erano alcuni quadri che avevano davvero acquistato valore. C'era un disegno del porto di Volendam di Polsignac, molto bello. L'ultima volta che è stato stimato era intorno ai 100.000 euro. Ma ora penso che valga 1 milione di euro. Quest'opera è stata rubata ad un certo punto. Ma c'erano così tanti quadri che avevano acquistato valore.
Lei spesso si confronta con un modo di scrivere originale. Parte da un dettaglio, una curiosità minima, e attraverso quel dettaglio ci racconta, come in questo caso, capitoli preziosi di storia dell'arte. Quando è scoccata la scintilla che ha portato a questo libro, tra l'altro ricco di riproduzioni di quadri ambientati a Volendam?
J'ai été intrigué par certaines choses. D'abord, l'hôtelier, Leendert Spaander, avec sa femme, a créé cet hôtel et commencé...
Sono rimasto incuriosito da alcune cose. Innanzitutto, l'albergatore Leendert Spaander e sua moglie hanno creato questo hotel e lo hanno avviato con l'obiettivo di renderlo un hotel per artisti. Ci sono altri due hotel molto famosi a Pont-Aven, a Barbizon, dove c'erano una locanda o un hotel che ospitavano i pittori che venivano in questo villaggio per lavorare. Ma un hotel creato appositamente per gli artisti, questo è davvero sorprendente. Ciò che mi ha sorpreso è stato anche il numero di pittori che sono venuti qui. L'hotel è stato fondato nel 1881. Il suo periodo di massimo splendore è durato fino al 1920 circa. Poi il padre ha lasciato l'hotel alla figlia, la terza figlia. E l'hotel è stato comunque gestito da qualcuno della famiglia, ma solo un po' meno glorioso rispetto al passato. Tra il 1881 e il 1920, dunque per 40 anni, ci fu un'esplosione del numero di artisti che arrivarono lì. In totale 1880 e circa 1500 stranieri. Venivano da ogni parte del mondo. 460 da Scozia, Gran Bretagna, Galles, Irlanda. 120 pittori erano francesi e 180 tedeschi. Una cinquantina di pittori erano provenienti da Vienna, altri dalla Svizzera. Moltissimi dagli Stati Uniti, più di 200.
Je me suis demandé pourquoi ils viennent là. Et là, il y a deux explications. À la fin du 19e siècle, il y avait le musée Rex.
Mi sono chiesto perché venissero lì. E qui ci sono due spiegazioni. Alla fine del XIX secolo c'era il Rijksmuseum, il grande museo statale aperto ad Amsterdam, con tutta la collezione di Rembrandt e Vermeer. I grandi artisti sono in questo museo. Quello che non avevo immaginato, come scrittore e come giornalista, era che i pittori del XIX secolo avevano forse visto riproduzioni in bianco e nero delle opere di Rembrandt, ma mai a colori. Quindi sono venuti moltissimi pittori, quando ci fu la prima grande mostra su Rembrandt nel 1898. Le persone che vennero a vedere questi dipinti a colori rimasero estremamente stupite. C'era anche un pittore olandese che andò a vedere i Rembrandt, ed era Vincent van Gogh. Rimase un giorno intero davanti a un quadro di Rembrandt intitolato Il fidanzato ebreo. Trovava quel quadro così favoloso, con colori che non riusciva a smettere di guardare. Alla fine della giornata hanno dovuto farlo uscire dal museo e lui lo ha scritto nelle sue lettere. Sarei potuto rimanere lì 14 giorni e 14 notti davanti a quel quadro, tanto mi colpivano i suoi colori.
E c'était la même chose pour Renoir qui est venu Il voulait voir le Rembrandt en couleur, qui est venu aussi, c'était pas uniquement le peintre, aussi Marcel Proust est venu.
Et lo stesso valeva per Renoir, che era venuto a visitarlo. Voleva vedere il Rembrandt a colori. Non c'erano solo pittori, anche Marcel Proust è venuto ad Amsterdam, quindi c'era il fascino di ciò che si poteva vedere. La pittura olandese del XVII secolo, Rembrandt, Vermeer, Frans Hals, si potevano vedere tutti ad Amsterdam e l'hotel di Volendam era a soli 20 chilometri dal museo. La seconda cosa è che i pittori stranieri provavano una grande curiosità per la luce. Questo riflesso della luce nell'acqua. Volendam è situata in quello che un tempo era chiamato il Mare del Sud e non molto lontano, a 30 chilometri dal Mare del Nord. Quindi c'erano due mari e c'erano questi due immensi specchi. Quindi i pittori erano abbagliati dalla luce. E questa luce non era costante, perché mi è stato detto che, ad esempio, anche in Spagna la luce è fantastica. Perché allora i pittori non sono andati nel sud della Spagna? Il cielo eternamente blu non è interessante per un pittore. Non può fare nulla. Non può fare nulla di drammatico nel cielo. Ma in Olanda c'erano sempre nuvole. C'era molto vento, perché era così vicino tra questi due mari. Molto vento. Quindi ogni quarto d'ora il vento cambiava il cielo. Le nuvole si aprivano o si chiudevano. E c'erano tutti i colori in quelle nuvole. Le sfumature di blu, di grigio. E per il pittore era davvero un paradiso.
Tutte couleur dans ces nuages. Tutte teinte de bleu, de gris. Donc toutes les nuances de bleu, toutes les nuances de gris étaient dans le ciel. Et pour le peintre, c'était vraiment un paradis.
Facciamo un salto nel tempo, fino agli anni Ottanta del secolo scorso. Anche quei quadri entrano nel dibattito politico dopo la realizzazione dell'enorme diga che protegge buona parte dei Paesi Bassi dal Mare del Nord.
Il y avait, dans les années 80, il y avait un artista allemand qui est très connu, Joseph Beuys. Il est venu en Hollande.
Negli anni Ottanta c'era un artista tedesco molto famoso, Joseph Beuys. È venuto in Olanda ed è stato il primo leader del Partito dei Verdi tedeschi. Era un artista e un politico. E lui ha davvero rilanciato il dibattito sull'ecologia. Quando è venuto in Olanda, io c'ero. Era in corso una discussione con lui al Museo di Rotterdam. Era stata costruita la grande diga che chiude il Mare del Sud. Non era più un mare con acqua salata, ma era come un lago con acqua dolce. E lui disse: quello che hanno fatto ha causato molti danni all'Olanda, perché gran parte del mare è diventato terra. Tutto ciò che era interessante nell'arte olandese era proprio questa luce. E lì non c'era più il riflesso dell'acqua, perché era diventata terra. Hanno creato questi grandi poli per l'agricoltura industriale. Erano costituiti da immense fattorie con 1.000-1.500 ettari. E tutto era davvero meccanizzato. L'agricoltura moderna, insomma. Lui era assolutamente contrario a ciò che abbiamo fatto e ha detto: guarda cosa hanno fatto. Hanno ucciso la specificità, si sono automutilati, si sono accecati creando la terra.
La peinture, selon lui, è più importante depuis ce moment-là. Il a un petit peu raison, pas entièrement, parce que.
La pittura, secondo lui, era più importante. Non aveva tutti i torti, anche se non tutto il Mare del Sud è stato trasformato in terreni agricoli. E c'è comunque sempre il Mare del Nord. Ho viaggiato molto e ho viaggiato per un po' con navi mercantili. Pagavo come passeggero, ma ho viaggiato verso il Sud America e così ho preso la nave. Uno scrittore ha tempo e si può scrivere molto bene sulla nave. Avevo una bella cabina, mangiavo con gli ufficiali ed era davvero un modo molto bello di viaggiare. Era mezzogiorno, mi trovavo sul ponte con il capitano, stavamo arrivando in America Latina e lui ha detto: quando guardi la luce, il cielo, ora vedremo il vero blu, come lo conoscete dai quadri del XVII secolo. E quando si fa il viaggio di ritorno, quando si va verso l'Europa, vedete che il blu diventa sempre più grigio. È l'inquinamento. Trovo questa storia un po' incredibile. Comunque sono andato al museo Mauritius all'Aia, dove ci sono molti Vermeer e molti dipinti del XVII secolo, e hanno un ottimo laboratorio di restauro di dipinti. Sono andato lì e ho chiesto: è vero che il blu del XVII secolo nel dipinto è un blu diverso da quello attuale? E mi hanno detto di sì, per una ragione. Quando si restaura un dipinto del XVII secolo, un paesaggio olandese del XVII secolo, lo si restaura solo al 70 o all'80%, perché se lo si fa nello stato in cui era realmente, lo spettatore lo guarderà e dirà che quel blu è come in un film di Walt Disney, è un blu troppo blu. Sono riusciti a esagerare nel restaurare questo quadro. Non è affatto la scala cromatica dell'Olanda, è troppo blu. Quindi il marinaio aveva ragione. È per questo che quando restauriamo un quadro non lo restauriamo completamente.
C'est pas du tout l'échelle de Hollande. C'est beaucoup trop bleu. Donc, le marin, ils avaient raison. C'est pour ça que tous les tableaux qu'on restaure, on ne restaure que pas entièrement.
L'ultima grande artista internazionale a visitare lo Spandeer, decenni dopo la morte di Alida, fu l'indonesiana Kartika Afandi. Come suo padre, il pittore Kusuma Afandi, dipingeva con le dita. Suo padre cominciò a usare quella tecnica per caso. Un giorno non riusciva a trovare un pennello e spruzzò il colore direttamente dal tubo sulla tela. Poi usò le dita come pennello, sfumando e spalmando fino a far emergere le figure, danzando davanti alla tela come in una performance. Stiamo parlando dei primi anni 50, lo stesso periodo in cui Jackson Pollock iniziava con i suoi dripping. I lavori di Afandi, quindi, ebbero subito successo negli Stati Uniti, anche se lui si sentiva più vicino alla tradizione europea dell'espressionismo, con Edvard Munch come grande modello. Nato a Java occidentale, Afandi fece delle paure esistenziali il suo soggetto, come Munch. Il lato oscuro della vita lo interessava più della bellezza. Se dipingeva un fiore, era un fiore appassito. Kartika, unica figlia del suo matrimonio con la pittrice Mariati, lo osservava. Nata nel 1934, era quindi ancora una bambina dell'epoca coloniale. Cominciò fin dall'età di 7 anni a pasticciare con i colori sulla tela, proprio come suo padre. Dalla madre, che dipingeva solo fiori, fiori esotici nei colori più sgargianti, ereditò la gioia di vivere e l'allegria.
Un estratto della Scoperta dell'Olanda di Jan Brocken, edizioni Iperborea. Il lavoro di ricerca che lei ha svolto per la realizzazione di questo libro lascia decisamente senza fiato non solo la visita di musei o dell'hotel, ma anche archivi, centri studi, eccetera. C'è un dettaglio molto interessante che lei racconta nel libro. Il lavoro era terminato, ma molte persone si sono sentite in diritto di dare un contributo, inviando ritagli di giornali o contattandola per aggiungere informazioni. Di solito questo non succede con uno scrittore. Un libro viene pubblicato ed è un lavoro concluso.
Oui, bon, ça c'est toujours le problème quand on fait un livre de non-fiction. On a terminé et là...
Beh, questo è sempre il problema quando si scrive un libro di saggistica. Abbiamo finito e ora, beh, è uscito. Abbiamo lavorato per anni. Abbiamo costruito una storia con tutto questo materiale. E poi squilla il telefono o arriva un'email. Sì, ma non possiamo sapere cosa c'è in tutte le soffitte del mondo, quindi avevo finito il mio libro, La scoperta dell'Olanda, e qualcuno mi ha mandato una mail dicendo: ho trovato un'informazione interessante, sono uno storico, professore alla facoltà di storia dell'università di Groninga, e ho un dossier sull'hotel di cui parlate voi nel libro, le interessa? Ho risposto sì, certo. Allora ne ho ricevuto una copia. E cosa ho scoperto? Pablo Picasso, che nel 1905 passa nella zona 6 settimane. Si sa che era nell'Olanda settentrionale, ma probabilmente non era stato a Volendam e non era stato nell'albergo Spandeer. Ha realizzato 3 dipinti e uno di questi si intitola La bella olandese. È un dipinto di una donna nuda, un olandese, che ha in testa un cappellino, come quelli che indossano le donne che portano abiti autentici, tradizionali, di Volendam. Dunque è nuda con questo cappellino di pizzo bianco in testa.
Très, très beau tableau dans le periodo jeune di Picasso. La question était, ma chi era?
Il quadro è molto bello, del periodo giovanile di Picasso. E la domanda era: ma chi era quella donna? Chi era la modella? E si pensava che fosse una donna del villaggio dove aveva soggiornato per tutte quelle settimane in Olanda. Ma nel 1958 questo quadro è stato venduto. C'è stata un'asta presso la famosa casa d'aste Sotheby's a Londra. Quando vendono un quadro di Picasso, il nostro grande pittore, fanno una vera e propria ricerca scientifica per sapere se è autentico o se è un falso, oppure per sapere cosa è stato fatto al quadro o quali sono le condizioni della pittura. Una vera ricerca scientifica. Quindi hanno fatto tutte queste ricerche e hanno anche cercato di capire chi fosse la donna che ha posato per Picasso. e le ricerche hanno rivelato che questa donna si chiamava Wilhelmina. Quando l'ho letto, ho quasi avuto un infarto. Posso dirvi che nel mio libro descrivo che la famiglia Spander, che gestiva questo famoso hotel, aveva una figlia di una bellezza assoluta e si chiamava Wilhelmina. E questa giovane donna ha fatto un'enorme impressione su uno scrittore francese che alloggiava nell'hotel, ovvero Marcel Proust. Questo l'avevo già scoperto e questo era nel libro. Ha scritto in una lettera: «La signorina Wilhelmina è deliziosa». E quindi ho fatto altre ricerche. Ma dovrei sapere se era davvero lei, perché non avevamo un suo ritratto di quel periodo, né un disegno, né una foto, niente. Per fortuna, dopo la pubblicazione del mio libro, la nipote di Wilhelmina mi aveva scritto una lettera molto gentile. L'ho contattata immediatamente e le ho chiesto: «Ha un ritratto di sua nonna?» Ebbene, lei ha cercato e cercato a lungo. Ha chiesto a suo padre. Sono andati nella soffitta di suo padre, la sua soffitta. Hanno cercato ovunque e sì, hanno trovato un disegno del 1905, un disegno di un pittore austriaco, Josef Kopf.
E c'est exactement la même fille qui est sur le tableau de Picasso. Qu'est-ce que j'ai fait là? On avait déjà fait 5 éditions de livres en Hollande.
Ed era esattamente la stessa ragazza che era nel quadro di Picasso. Cosa avevo fatto allora? Avevamo già pubblicato 5 edizioni del libro in Olanda e così ho realizzato una 6ª edizione con un capitolo aggiuntivo dedicato a questa storia. E quindi abbiamo dovuto cambiare il libro. Nell'edizione italiana, uscita successivamente, la storia c'è. C'è un'altra bella storia su questo quadro. Questo quadro è stato venduto nel 1958 a un museo in Australia, a Brisbane. Ad un certo punto il quadro viene rubato. Grande scandalo, perché il quadro era stato venduto nel 1958 per una cifra molto, molto alta, 600.000 sterline dell'epoca. Era un'opera d'arte moderna estremamente costosa.
Donc le tableau était volé, mais ils ont cherché et après 3 jours ils ont trouvé qu'il avait volé.
Hanno cercato e dopo 3 giorni hanno scoperto che era stato rubato. Era stato un idraulico che stava restaurando il tetto del museo, che aveva 21 anni e non aveva alcun interesse particolare per l'arte. Ma quando ha visto quel quadro dall'esterno attraverso la finestra, lo ha trovato davvero bellissimo. E quando aveva la pausa tra le 12 e le 14, entrava nel museo e guardava quel quadro. Si era perdutamente innamorato di quella bella olandese. Le persone intorno a lui facevano commenti. «Ah, ma quanto è strana, come si può dipingere una donna in questo modo?» E quindi lui si arrabbiò tantissimo. Era così arrabbiato che qualcuno avesse insultato la sua bella olandese che l'ha rubata per portarla a casa sua, per appenderla al muro e guardare con la sua fidanzata in contemplazione questo bel quadro. E così ci fu un processo. Inizialmente fu condannato a 7 mesi di prigione, ma poi fu rilasciato perché non aveva intenzione di rubare il quadro per guadagnare denaro, ma solo per proteggerlo. È stato per amore dell'arte che ha rubato quel quadro. Quindi è stato perdonato.
Pour faire de l'argent, pour le vendre, non, uniquement pour le protéger. C'était par l'amour pour l'art qu'il a volé ce tableau. Donc on lui a pardonné.
L'ultima domanda, Jan Brocken, riguarda i Paesi Bassi. Quando si visita la sua nazione, si ha sempre l'impressione di non avere concluso il viaggio, che resti indietro qualcosa di imperdibile che invece non si avrà l'opportunità di ammirare. Questa lacuna forse si colma attraverso la pittura, ammirando i quadri realizzati a Volendam e nel resto del paese, è d'accordo?
Oui, je suis marié avec une femme française et quand elle est venue en Hollande.
Sì, sono sposato con una donna francese e quando è venuta in Olanda ero un giovane giornalista e lei mi ha sempre accompagnato. Quando facevo reportage sul paese mi diceva: ogni 10 chilometri c'è un altro villaggio interessante e a meno di 50 chilometri c'è una città interessante. Quando si parla ad esempio della provincia dell'Olanda settentrionale c'è Amsterdam, ma nella stessa provincia c'è Haarlem con il museo Frans Hals, che è una città stupenda. 20 chilometri a nord di Amsterdam c'è questo villaggio decisamente olandese di Volendam, un villaggio che è ancora autentico. Tutte le case sono ancora in legno. Non è più un porto di pescatori, è diventata una località turistica, ma si può ancora vedere la bellezza di questo villaggio. E quando si prende la barca per l'isola di Marken, che si trova di fronte, sono solo 3 o 4 chilometri via mare. e si arriva a quest'isola di Marken, dove ci sono tutte case di legno e non è cambiato nulla da 3 secoli. Ci si sente davvero nel lontano nord, in un paese scandinavo, ma proprio nel nord dove tutto è in legno. E se ci spostiamo un po' più a nord, verso la città di Horn, se andiamo a sinistra, c'è la città di Alkmaar. È lì che Picasso ha trascorso quella settimana in Olanda. E tutte queste città hanno un loro carattere.
Bien sûr, il y a beaucoup qui change en Hollande parce que le surpopulation. Quand j'étais jeune, il y avait 10 millions de.
Naturalmente, molte cose stanno cambiando in Olanda a causa dell'aumento della popolazione. Quando ero giovane c'erano 10 milioni di olandesi, ora ce ne sono 18 milioni. La superficie è piuttosto ristretta, piuttosto limitata. Quindi ci sono sempre più case, sempre più edifici, sempre di più. Ma si possono ancora trovare ovunque villaggi e città autentici, soprattutto nei centri storici. Io stesso abito in un vecchio magazzino del XVII secolo, nel centro di Amsterdam, e tutto l'interno, le travi, sono autentiche, risalgono al 1640. E quando comincio a scrivere al mattino, tocco sempre la trave e penso quante storie ci sono lì dentro, in quel pezzo di legno. Inoltre ho appreso che per la costruzione degli edifici a quel tempo si utilizzavano querce provenienti dalla Norvegia che venivano trasportate sulle navi come travi di sostegno, ovvero pezzi di legno che si trovavano al centro della nave. Dopo 10 o 20 anni la nave era usurata e si utilizzava questo legno perché funzionava bene per la costruzione. Quindi ho bisogno di queste travi. Trave, tu vieni dalla Norvegia e hai visto tutto. Hai visto passare Rembrandt e una scorta di spezie provenienti dai tropici. E anche una parte delle pareti sono ancora completamente autentiche. Quando si mettono le mani così su un muro che ha 400 anni, è comunque una sensazione.
E aussi un parti de mur sono ancora completamente autentiche. Quand on met le main comme ça sur un mur che ha 400 ans, c'est quand même une sensation.